è la musica di Bob Block III con una canzone che ma è stato un puro caso, che si chiama Autoscontro, che forse in questo momento voleva risultare anche di, cioè la traduzione italiana è Autoscontro, quindi voleva risultare anche un po' di cattivo gusto, ma appunto in realtà è stato un caso, era lì nella playlist. Allora, siamo al telefono con Dante De Angelis, che tante volte abbiamo sentito questa radio, quindi diamo il ben ritrovato, e di cui oggi in rassegna stampa, tra l'altro la trovate già sul sito, abbiamo anche letto un articolo sul Manifesto. Ciao, ci senti bene?
Sì, benissimo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, buongiorno anche a te. Abbiamo letto un po' di articoli su questo, che insomma l'avrei visto sicuramente. È la notizia del giorno, no? Come dicevamo prima, che è sempre sano quando notizie come questa diventano la notizia del giorno. Da una parte verrebbe da dire che qui bisognerebbe fare tutti i giorni un servizio del genere, visto che morire sul lavoro purtroppo non è realmente un imprevisto, è purtroppo una certezza in questo paese. Del resto, anche bene che se ne parli. Insomma,
gli operai che muoiono sul lavoro per fare notizia devono mettersi d'accordo e morire più di tre o più alla volta, perché altrimenti passano inosservati su tutta l'informazione e sull'opinione pubblica. Questo è uno di quei casi in cui tragicamente è inevitabile parlarle e tutti sono costretti a parlarne. Ecco, questo è un po' l'unico, se c'è un briciolo di aspetto positivo, che forse questa tragedia rimescola un po' le carte e costringerà qualcheduno, oltre ai soliti comunicati ipocriti di solidarietà, di lutto, di condoglianze, eccetera, eccetera, forse si potrà rimettere in moto qualcosa dopo una tragedia così immane. Ecco, io che ho fatto per tanti anni il macchinista, quando ho sentito la notizia ieri mattina molto presto, mi sono ho avuto un tuffo allo stomaco, perché mi sono immaginato ciò che può aver provato il mio collega macchinista, incolpevole peraltro, perché non poteva sapere, non aveva nessuno strumento per difendersi, per fare qualcosa, quando ha visto questa scena. Ecco, questo è un elemento di dettaglio che però dà l'idea di quanto sia, detto in parole semplici, orribile poi trovarsi sul lavoro e a contatto con morte, ed essere, come dire, una inconsapevole causa. Questo succede spesso per i macchinisti, che sono l'elemento attivo di questi infortuni, e soprattutto l'investimento ferroviario, che è un rischio tipico delle lavorazioni in quel settore, perché diciamo che è un rischio prevedibile, perché è ripetuto nel tempo, si ripete con una certa regolarità, impressionante regolarità. Ci sono stati negli ultimi anni tanti infortuni mortali di questo tipo, anche non mortali ma gravissimi, e quando dico gravissimi significa con postumi orribili, paralisi, amputazioni, insomma, ecco, il lavoro ferroviario, soprattutto quello della manutenzione dei binari, è un lavoro estremamente rischioso, e le regole ferroviarie, che risalgono a tantissimi anni fa, che non sono state mai adattate e modernizzate secondo gli schemi, secondo le logiche, secondo i principi del testo unico 81, che deriva, come tutti sappiamo, da direttive europee. Ecco, le regole ferroviarie di prevenzione di infortuni sono del 1974 e sono scritte di fatto dalle stesse ferrovie. All'epoca ciò era anche, come dire, ragionevolmente comprensibile, perché le ferrovie erano un pezzo dello Stato, e quindi lo Stato delegava ad una sua amministrazione, che erano l'azienda autonoma delle ferrovie, anche la sicurezza sul lavoro. Dal 74 sono passati 50 anni ormai, e siamo ancora, invece che quelle regole sono rimaste praticamente le stesse, i meccanismi di approvazioni di questi regolamenti sono rimasti gli stessi. Oggi RFI SPA, che sostituisce un po' il cuore di quelle che erano prima le Ferrovie dello Stato, continua a fare regolamenti per se stessa, che hanno valenza di legge.
Perché e che valgono non è mai... anche per le altre ferrovie?
Chiaro. Valgono per tutte le ferrovie della rete nazionale, o meglio, le ferrovie su cui ci sono altre regole sono quelle cosiddette minori ex concesse, okay, ma dopo l'incidente, dopo da 3 anni via via si stanno adeguando tutte le ferrovie alle regole di RFI, quindi la risposta è sì, tutte le linee ferroviarie rispondono alle regole di RFI. Quelle altre erano peggiori, chiariamoci, sì. Perché ciò che è successo in Puglia 5 anni fa sulla rete di RFI era successo 30 anni fa, ma da 30 anni ad oggi sulla rete RFI le cose sono migliorate di molto, in particolare per la circolazione dei treni, e sulle reti quelle minori sono migliorate solo dopo quella tragedia.
Sì,
mentre per i lavori, cioè sul piano della circolazione ferroviaria, le cose sono molto cambiate e sono molto migliorate, anche se Viareggio ce lo insegna e altri incidenti, Pioltello ce lo insegnano, non siamo ancora non possiamo dirci soddisfatti. Mentre sul piano della sicurezza del lavoro, intesa come lavoratori, manutenzione, operai eccetera, possiamo dire che siamo all'anno zero, perché le regole sono quelle di 50 anni fa.
Sì, tra l'altro mi sembra, no? Adesso volevo un po' capire questi aspetti, mi rendo conto, magari perché anche ascolta, sono, no, magari un po' dei tecnicismi, però penso che sia anche importante, no, un po' entrare in questi aspetti. Abbiamo letto un articolo del Domani. L'articolo del Domani mostrava come la sicurezza ferroviaria evidentemente non stesse molto a cuore a questo governo, dato che aveva tolto i finanziamenti e quindi aveva spostato in avanti nel tempo l'implementazione del sistema
ERTMS,
che è un sistema elettronico europeo, sì.
Che è un sistema di controllo del traffico.
Ecco, questo sistema di controllo del traffico, come dire, è vero che è un segno negativo il fatto che questo governo l'abbia definanziato, ma mi sembra di capire che sia un sistema particolarmente efficace nel prevenire incidenti, quali ad esempio quello appunto che c'è stato in Puglia, incidenti diciamo in cui no, ci si trova un treno inaspettatamente davanti in corsa, no? Magari un treno ha avuto un guasto, il treno dopo potrebbe altrimenti poter andare addosso,
tamponare, eccetera. Quindi è esattamente come hai detto, certo. E il sistema SCMT, che significa sistema di controllo marcia treno, e la sua versione più evoluta, che è questo ERTMS, che è uno standard europeo di matrice italiana, tra l'altro, serve ed è indispensabile oggi per far circolare i treni sulle linee a grande velocità, perché è un sistema che consente di dire al treno con largo anticipo se c'è un ostacolo a 2, 3, 5, 6 km di distanza. Ecco, nei casi di manutenzione, ma questo vale in generale, proprio la filosofia di un intervento di manutenzione si fa quando tutte le apparecchiature, i sistemi di sicurezza eccetera si fermano, sono rotti e vanno aggiustati. Quindi dalla manutenzione di un tornio, la manutenzione di un forno, la manutenzione di una linea elettrica e le fasi di disattivazione e riattivazione della produzione, quale che essa sia, può essere un nastro trasportatore, una linea ferroviaria o una linea elettrica, le fasi di manutenzione sono quelle più rischiose in assoluto, perché si dismettono tutti i protocolli di sicurezza della produzione ordinaria e si entra in un campo aperto che spesso è disciplinato da regole eccetera, ma molto spesso queste regole sono talmente diversificate e devono adattarsi al luogo, al guasto, a quell'elemento specifico della lavorazione, che aprono margini di incertezza e di rischio per gli operatori. Cosa è successo ieri notte a Brandizzo? si doveva fare un lavoro di manutenzione dei binari evidentemente necessario, si aspetta la notte perché c'è meno traffico, quindi questi lavori si fanno prevalentemente di notte, si aspetta che passi un ultimo treno, c'è una previsione programmata di interrompere la circolazione, la squadra di operai normalmente sta lì ad aspettare che si fa quell'ora, aspetta ulteriormente se l'ultimo treno che delimita questa interruzione magari ha un po' di ritardo, si aspetta che passa l'ultimo treno e poi si entra sul binario dopo aver disattivato tutti i sistemi di controllo della marcia del treno, nel senso che i treni vengono fermati dalla stazione precedente, dalle stazioni precedenti al tratto interessato, vengono fermati, bloccati, lì non ci deve passare un treno per quelle ore, non ci deve passare nessun treno, quindi non è molto il sistema di controllo del traffico che è interessato, quanto le procedure di controllo. Noi ferrovieri, macchinisti, ma anche tutti gli altri, abbiamo lottato per far sì che fosse sempre interrotto il traffico quando si fanno le manutenzioni, non solo sul binario, ovviamente se io devo cambiare una rotaia lì un treno non ci può passare ed evidente, ma ci sono decine di altre lavorazioni che si facevano e ancora in parte si fanno mentre passano i treni. E noi chiediamo, e ancora lo chiediamo, che quando si fanno le manutenzioni,
c'è nel caso che non riguardano il binario in questione, ma uno,
esatto,
che sta tanto vicino,
il binario, il binario a fianco, come tutti possono vedere, tutti sanno, sta a 1,50 m, e siccome gli operai che fanno la manutenzione lavorano quasi sempre con mezzi rumorosi, mezzi ingombranti, mezzi pesanti, si lavora di notte, si lavora di spalle, si lavora dietro una curva, si lavora in galleria, è evidente che anche solo una piccola distrazione o un piccolo movimento sbagliato ti fa mettere un braccio e ti fa invadere il binario dove passano i treni. Ecco, per questo che la circolazione, quando si fanno queste manutenzioni, deve essere interrotta sia sul binario interessato che su quello a fianco. Il caso di ieri è anomalo perché un binario era già interrotto e l'altro si sarebbe interrotto dopo 6 o 7 minuti, 10 minuti forse, era programmato che fossero interrotti tutti e due i binari. Non si capisce come è stato possibile, questo resta, come dire, ancora per noi tutti, ancora resta un mistero, lo stabiliranno le indagini. Di fatto c'è che c'è l'universo delle ditte appaltatrici e subappaltatrici che ormai dominano e governano le manutenzioni ferroviarie, perché di fatto è monopolizzato dalle ditte appaltatrici. Ecco, questo sistema induce alla fretta, induce all'adozione di scorciatoie anche organizzative, e quello che è mancato lì è un sistema organizzativo obbligatorio per legge e non per regolamento ferroviario, che somigli o che rispetti gli stessi parametri dei protocolli che si utilizzano in un'industria, in una fabbrica, in un cantiere edile, in un cantiere, in una cava, cioè ci sono dei protocolli che sono più severi. I protocolli nelle ferrovie, se li sono stabiliti da soli 50 anni fa, 70 anni fa, sono ancora quelli, e perché noi diciamo che c'è bisogno di questo intervento legislativo che aspetta da oltre 15 anni, perché il decreto 81 a quelle lavorazioni che interessano la circolazione ferroviaria dei treni nelle manutenzioni non si applica, o non si applica del tutto, si applica in modo parziale, creando grandi difficoltà anche a chi lo deve far applicare, a chi deve fare le ispezioni, quindi alle ASL, agli ispettori di lavoro, alla stessa magistratura, che, come dire, sbanda un po' perché ci sono sentenze divergenti, a volte le sentenze dicono che si applica in totale, a volte in parte, quindi c'è proprio una zona grigia sulle ferrovie che deve essere al più presto possibile smantellata, e deve essere fatta chiarezza e luce su queste norme. Chiudo dicendo,
no, ti volevo chiedere,
ferrovieri,
vai tranquillo, poi te lo chiedo.
Sì, tutti i ferrovieri chiedono di avere gli stessi standard di garanzia sul posto di lavoro di tutti gli altri lavoratori. Non si capisce perché il settore ferroviario, che è un settore industriale come tutti gli altri, al pari di tutti gli altri, particolare, con rischi, addirittura con rischi superiori a tanti altri settori, debba essere escluso dall'applicazione integrale del testo unico 81. Erano previsti decreti interministeriali per armonizzare le norme vecchie al testo unico 81, erano previste dopo un anno dalla prima approvazione del testo unico, le hanno rinviate 24 mesi, poi 36, poi 48, poi 55 e alla fine hanno detto fin quando non li approveremo questi decreti vale la norma vecchia. Quindi un rinvio sine die che io spero che con questa tragedia si possa rompere questa attesa così nervante, che poi fa capo al Ministero dei Trasporti, che è il titolare di questi decreti interministeriali.
Scusa. No, assolutamente, anzi hai fatto bene a raccontarci questa storia. Io ti volevo chiedere, cioè, di avere più o meno un'idea del, cioè, come dire, in pratica, naturalmente non sappiamo i dettagli e ovviamente ci metteremo molto per poter sapere qualcosa di più. Evidentemente però c'è quello che un po' tutti quanti iniziano a dire, evidentemente qualcosa non è andato nelle comunicazioni tra i tre soggetti in ballo, cioè evidentemente in qualche modo è successo che quelle persone pensavano che lì non sarebbe passato un treno,
di sicuro
come poteva andare diversamente? Cioè come dire, ci sono delle pratiche migliori, no, che in altri contesti sono state applicate? Dici un po'.
Allora, di sicuro partiamo dal presupposto che quei lavoratori, quegli operai, quella notte non sono usciti per andarsi a suicidare, ma sono usciti per andare a lavorare e tornare a casa la mattina dopo. Quindi non hanno fatto loro un'imprudenza, perché sanno bene che se tu lavori su un binario dove devi tagliare una rotaia e risaldarla, lì è evidente che non ci può passare un treno, e la catena di comando che stava sopra la squadra di lavoro, sia quella della stessa ditta appaltatrice o subappaltatrice che fosse, e sia quella di RFI, dovevano garantire che lì e non dovevano andarci finché non era certo che i treni non sarebbero passati. Questo meccanismo, che in teoria funziona e ha funzionato per tanti anni, funziona la maggior parte delle volte, ecco, mettiamola così, funziona la maggior parte delle volte, ma lascia dei margini di errore che possono essere, io ovviamente non li so quali sono stati, non li sa nessuno per il momento, li sanno solo coloro che l'hanno praticata questa lavorazione, lascia dei margini di errori, perché la ditta preme per fare il lavoro e ha premura di sbrigarsi a fare il lavoro. Cioè voi immaginate una piccola impresa, una piccola squadra di lavoro, un capo squadra, un capo cantiere che deve aspettare mezz'ora e ha 7-8 operai a lavorare con le braccia, che invece stanno con le braccia conserte ad aspettare. Quindi c'è il caso che qualcuno abbia deciso forse di dire intanto cominciamo, intanto avviciniamoci, oppure che questa comunicazione sia stata proprio errata, perché sono comunicazioni che vengono fatte per telefono, prendendo degli appunti su un fonogramma scritto, ci si scambia un numero di riferimento per accertare che sia. Ecco, queste cose probabilmente è evidente che non sono sufficienti, probabilmente si potrebbero integrare, migliorare e rendere blindate, ad esempio imponendo, ma per legge, non per regolamenti, che poi sono, che quando si interrompe una linea va disalimentata da monte a valle, di modo che un treno comunque non ci può arrivare, di mettere i cavi di messa a terra di massa dell'alta tensione sui binari, in modo si mette un filo di rame grande, si chiama fioretto di messa a terra, si aggancia al filo della linea aerea e si mette con un morsetto sulla rotaia, e c'è questo cavo che passa in mezzo ai binari, e qualora anche un treno diesel lo prendesse, c'è una bandierina rossa, scontra su questo coso, il treno si ferma. Cioè è meglio spaccare il vetro di una locomotiva, rompere un pezzo di filo eccetera, che ammazzare le persone.
Certo.
Quindi
certo.
Anche solo questo, che è un elemento che non era stato messo in campo, anche solo questo, per esempio, ma
quindi c'è un misto, diciamo, di soluzioni tecniche e di
organizzative, ma anche normative. Ad esempio, io adesso non so cosa farà la procura, cosa farà la ASL, se daranno delle indicazioni a RFI di applicarle in tutta Italia, magari di cambiare queste procedure, però troveranno difficoltà perché la legge non glielo consente. Cioè, la legge non può obbligare a fare cose che non sono previste per legge, né ti posso sanzionare. Le sanzioni arriveranno perché c'è l'omicidio colposo plurimo, perché c'è il disastro ferroviario, ma se faccio questo esempio per capirci, se un'ora prima fosse andato lì un ispettore della ASL, un ispettore del lavoro, a verificare il cantiere e avesse trovato quelle irregolarità che noi diciamo, non avrebbe potuto sanzionarli. Perché? Perché queste norme di 50 anni fa non prevedono sanzioni, erano norme, erano indicazioni. Le sanzioni arrivano solo se poi c'è un reato, se da quella violazione poi si determina un reato, che allora è sanzionato penalmente. Ecco, in questo gran caos, in questo ginepraio di norme, si perdono anche i migliori esperti giuridici, i migliori esperti della vigilanza nei luoghi di lavoro.
Certo. Senti, grazie mille della panoramica su questo tema, anche no, degli spunti che danno un po' di concretezza, perché diciamo, a leggere i giornali, no, c'è un articolo che avevo letto, mi sembra dalla Stampa, diceva: ma nessuno di noi può dirsi innocente. Alla fine, no, uno legge e scopre che così, cioè, insomma, è colpa del clima generale.
Dice, sì, vabbè, il clima generale, però... una corbelleria. Non la volevo dire, ma me l'hai tirata fuori della Stampa. C'è scritto una corbelleria, dice: come fa un treno di materiali vuoto a viaggiare di notte? Perché viaggia di notte?
Per riportarlo
ma perché? Perché tutto ciò che è manutenzione in efficienza di ciò che il giorno deve essere efficiente va fatto di notte, va fatto fuori orari. E un treno vuoto per portare le carrozze a riparare in officina, da dove c'è l'officina grande che stava a Milano, devono transitare, e se di giorno ci passano i treni regionali, i treni intercity, ci passano i treni merci che lavorano, quando resta lo spazio, lo slot per i treni di materiale vuoto? Resta di notte, che arriva la notte, la sera tardi, la mattina presto in officina, durante la giornata di lavoro si riparano e la notte successiva magari quelle carrozze riparate ritornano in servizio nella stazione da dove servono. Ecco, certo. Sulla Stampa c'è scritto una cosa veramente, io spero che sia stata solo una svista, così un momento di sonno.
Chiunque abita, no, vicino ad una ferrovia l'ha notato, che con quei treni di notte passano poco, ma non è che non passano mai. Mi sembra evidente, no? Vabbè, comunque
spero di essere stato utile a dare un contributo di chiarezza a quello.
Sicuramente. Dopodiché, come dire, di lavori sulle ferrovie di diverse entità, un po' se ne parla e li si annuncia solamente, un po' se ne fanno veramente, non sempre, non tutti, no? Magari nella direzione che ci si auspicherebbe. Ma questa è un'altra storia. Fatto sta che tutti quanti i grandi cantieri si portano sempre dietro con loro un enorme prezzo da pagare, che poi è un prezzo in vite umane.
Sì, vorrei fare solo un appello a tutti coloro che usano il treno per piacere, per i viaggi, per ogni tanto un pensiero a tutti quelli che hanno lasciato la pelle per costruire e per mantenere in efficienza quella ferrovia che noi usiamo così con leggerezza, con gioia, con un approccio positivo. Ecco, un pensiero a tutti quelli, perché su ogni ferrovia, se ce le mettessero, ci sarebbero centinaia di nomi di operai morti, ferrovieri, operai di tutti i generi.
Certo, mi sembra sicuramente un buono spunto. Senti, con questa noi ci lasciamo, a meno che non hai, insomma, delle ulteriori cose che ci vuoi aggiungere.
Non vi voglio annoiare più di tanto. Va bene così.
Vabbè, ci sarà sicuramente occasione.
se ci saranno altre occasioni, io sono a disposizione.
Grazie mille, un abbraccio.
Un buongiorno a tutti e tutte.
Ciao.